Buonasera a tutte ragazze, siamo oggi il 25 di Elul, giorno della creazione del mondo, niente poco di meno. E come stamattina, anche stasera, dedico la lezione visto che oggi è proprio la data del mese della dipartita della mamma della Morabela Gansburg, la mamma che si chiamava Batia Batreb Uziel. E dunque le dedico la lezione perché alla mia carissima Morà, che veramente ho nel cuore, e Baruch Hashem. E allora io oggi vorrei, allora noi ogni settimana vi faccio la sintesi della Parashah, poi un punto della Chassidut, poi l'Haftarah, e allora oggi ovviamente parleremo anche di Rosh Hashanah, però voglio iniziare con la Yom Yom di stamattina. E allora, la Yom Yom di stamattina parte così, che l'Alter Rebbe narra che quando era a Mezrich, aveva sentito dal suo Rebbe, che era il Magid di Mezrich, dire a nome del Baal Shem Tov, che era il Rebbe del Magid di Mezrich, che il settimo mese, cioè il mese di Tishrei, che è il primo dei mesi dell'anno, è benedetto da Hashem stesso. Infatti, Shabbat Mevarchim di solito si annuncia, no? Ogni mese, 11 mesi all'anno, si annuncia, no? Il Shabbat Mevarchim, l'unico mese all'anno dove non si annuncia, ma è benedetto direttamente da Hashem stesso, è il mese di Tishrei. Dunque, l'ultimo Shabbat del mese di Elul, che è proprio questo Shabbat, non si annuncia il mese perché è Hashem a benedirlo direttamente. E con questa forza, Israele benedice gli altri 11 mesi dell'anno. E a proposito anche della parasha, appunto, di questa settimana, che è la parasha di Nitzavim, parte con le parole Atem Nitzavim Hayom Kulchem, voi siete tutti presenti in piedi oggi. E oggi cosa intende? A quale giorno? Al giorno di Rosh Hashanah, che è il giorno appunto del giudizio. E questo perché appunto si basa sul fatto che è scritto il giorno è venuto, e secondo Targum dice il giorno è il giorno del grande giudizio. E dunque Hayom sarebbe Rosh Hashanah. E si rimane in piedi, Atem Nitzavim Hayom, dunque siete tutti in piedi oggi saldamente in posizione verticale, che significa che il verdetto del giudizio sarà Bezrat Hashem, amen, per tutti noi di assoluzione. E su questo Shabbat appunto che precede Rosh Hashanah, che è l'ultimo Shabbat appunto come dicevamo del mese di Elul, che leggiamo questa bellissima parasha che adesso studiamo di Nitzavim, che è la benedizione di Hashem, appunto sul Shabbat che benedice appunto il settimo mese. E questo mese appunto di Tishrei viene saziato, tra virgolette, e a sua volta sazia tutto Israele, assicurando abbondanza di bene per tutta la durata dell'anno in arrivo. Dunque, come vedete, ci tenevo a riprendere la Yom Yom di oggi, importantissimo. Dunque, oggi parleremo appunto non solo di Rosh Hashanah, ma anche di ciao, ciao Regina Esther, che non ti ho salutato prima, Shevria. Appunto anche del giorno stesso, oggi del 25 di Elul, cioè di Rosh Hashanah in rapporto col 25 di Elul, che è oggi. Allora, ricordo che, allora, intanto, Tadir Kodem, che ormai conoscete questo concetto, che si parte da quello che è fisso, ossia la sintesi della parasha, in questo caso della parasha di Nitzavim, breve parasha ma molto intensa con tante verachot che abbiamo anche letto stamattina, bellissime. Abbiamo Hashem che stipula questo eterno patto con Am Israel, abbiamo il monito contro l'idolatria, abbiamo il futuro pentimento del popolo di Israele e il ritorno degli esuli che troviamo in questa parasha, abbiamo la ricompensa per il ravvedimento di Am Israel, la Torah che è facilmente accessibile per chi vuole e la libera scelta tra la vita e la morte, il bene e il male. Ecco, molto in grandi linee la parasha di Nitzavim. E allora, per quanto riguarda la parte di Chassidut, soffermo su Rosh Hashanah. Adesso prima però, allora abbiamo la Haftarah, quella sì, ovviamente di Parashat Nitzavim. Allora, come sapete, ci sono sempre, cioè, allora adesso ultimamente c'è due Haftarot. C'è l'Haftarah, che che è legata alla parasha stessa, che è in Yoshua, nel libro di Yoshua, è bellissima Haftarah. Allora, no, se non avessimo oggi da studiare anche su Rosh Hashanah, avrei fatto entrambi, ma invece facciamo insieme solo quella che sì, 90%, cioè Ashkenazim, Sfaradim, eccetera, leggeremo Shabbat mattina, che è quella del capitolo 61 di Ishayahu, Psukim 10 e 11, e del capitolo 62 di Ishayahu da 1 a 12 incluso, e poi il capitolo 63 da 1 a 9 incluso, Psukim. Allora, vi ho anche mandato, già mi sono portata avanti le canzoni basate sui Psukim, adesso vedremo insieme, che troveremo insieme di questa Haftarah. Sossa Sis Vashem inizia con Yerushalayim, che dice: gioisco pienamente della salvezza di Hashem, la mia anima esulta di giubilo per la salvezza di Hashem, perché mi ha rivestito degli abiti di salvezza, mi ha avvolto col manto della giustizia, come uno sposo che cinge il diadema e come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. Dunque, bellissimi questo paragone, diciamo. E come la terra produce la sua vegetazione, come un giardino fa germogliare i suoi semi, così Hashem farà fiorire davanti a tutti i popoli la giustizia e la lode di Yerushalayim. Molto presto, amen, amen, che mi razzò. Ovviamente questo è l'ultimo delle sette Haftarot di consolazione che partono dal 9 di Afina a Rosh Hashanah, in cui appunto si annuncia al popolo di Israele il conforto e la speranza dopo la distruzione. E continuiamo nell'Haftarah, capitolo 62. Hashem risponde: agirò per amore di Zion, non resterò in silenzio, e sempre per amore di Gerusalemme, che viene a volte chiamata anche Zion, non avrò pace finché la sua giustizia non emergerà come lo splendore delle stelle e la sua salvezza non arderà come con una torcia accesa. Allora, amen, 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 le nazioni vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria, e tu sarai chiamata con un nuovo nome, quello che avrà pronunciato la bocca di Hashem. Sarai protetta con una corona di gloria, come una corona di gloria nella mano di Hashem, come un diadema regale in mano a Hashem tuo Dio. Di te non si dirà più che sei abbandonata, e la tua terra non sarà più chiamata desolata, ma anzi verrai chiamata il mio compiacimento in te. La terra sarà definita abitata, e Hashem si compiacerà di te. Come, e qui appunto, come vediamo l'esempio, come un giovane vive con una fanciulla, così i tuoi figli vivranno con te, come lo sposo gioisce della sposa, così il tuo Hashem, tuo Dio, gioirà di te. E leggiamo: Messos Chattan al Kalah, Yassis Alaich Elokaich. Vi ho mandato anche questa canzone. E la canzone che più conosciuta dice: Yassis Alaich Elokaich, Kimsos Chattan al Kalah. E qui il passuk però originale, in questo opere, che è Umessos Chattan al Kalah, Yassis Alaich Elokaich. Amen, veramente presto. E poi l'altra canzone che anche vi ho mandato, bellissima, è parte della mia infanzia, che le guardie vigileranno sulle mura, e più esattamente sulle tue mura in rovina, o Yerushalayim, posto degli angeli come guardie che non faranno mai silenzio, né di giorno né di notte, per ricordarmi di ricostruirle. E voi angeli, che ricordate ad Hashem anche i meriti dei patriarchi, non rimanete muti e non datevi riposo finché non avrà istituito e reso Yerushalayim oggetto di lode sulla terra. Dunque Hashem ha giurato con la sua mano destra. E qui anche tutto il concetto della destra, che ritroviamo molto nella Torah, tutte le mitzvot che si iniziano con la mano destra, la destra che è simbolo della purezza, della santità, e con il braccio della sua potenza: non darò più da mangiare il tuo grano ai tuoi nemici, i figli dello straniero non berranno più il tuo vino per il quale ti sei faticato, il grano lo mangeranno invece quelli che lo hanno mietuto, che loderanno Hashem. E quelli che hanno vendebbiato il vino lo verranno nei cortili del mio santuario. Dunque, bellissime profezie. E riprendiamo il passuk: Al Chomotai Yerushalayim, Mifkati Shomrim, Kol Hayom VeKol HaLaila. E dunque la canzone. Poi abbiamo il profeta che dice, Ishaya, che dice alle nazioni: passate, passate per le porte, sgombrate la vita, sgombrate la via per il popolo di Israele, spianate per bene la strada, liberatele dalle pietre, issate un vessillo per far adunare le genti. Ecco Hashem annunciato sino all'estremità del mondo, dite alla figlia di Zion, giunge il tuo salvatore, in Ishechba, ecco per i suoi servi, porta con sé la sua ricompensa e la sua retribuzione è pronta davanti ad Hashem. Chiameranno i figli di Zion popolo santo, redenti di Hashem, e tu Zion avrai il nome di desiderata città non dimenticata. Bellissimo, tutto questo molto presto con l'avvento di Mashiach, e si conclude l'Aftarah con Israele che chiede: chi è costui che viene da Edom, da Bozrah, con abiti intrisi di sangue? Chi è questi, maestoso nelle sue vesti e cinto nella grandezza della sua forza? E al che Hashem risponde a questa domanda, sono io. Io Hashem che parlo della rettitudine dei patriarchi e sono grande nel salvare. Israele chiede: perché il tuo vestito è rosso e i tuoi abiti sono come quelli di colui che pigia l'uva nel torchio? E Hashem risponde: ho pigiato nel torchio da solo e non vi era alcuno dei popoli, tra quelli che mi stavano di fronte, che potesse contendere con me. Li ho pigiati nella mia ira, li ho calpestati nel mio furore, e il loro sangue è sprezzato sui miei abiti e ho macchiato tutti i miei indumenti. Questi per tutti i nemici del popolo di Israele, che sono automaticamente nemici di Hashem. E dice così: perché da tanto tempo nel mio cuore era pronto il giorno della vendetta. E ora, dice Hashem, è giunto l'anno del riscatto del mio popolo. Amen, amen, amen. Ho guardato, ma non c'era nessuno che aiutasse Israele. Non so se vi dice qualcosa, eh? Quanto queste profezie di secoli fa sono attuali e che si realizzeranno prestissimo. Amen. Sono come purtroppo nel male, così, nel senso che il fatto che la gran maggioranza adesso è pro terrorismo, allora ecco, così anche la bracha si realizzerà. Sono rimasto muto, dice Hashem, perché nessuno li sosteneva. Allora il mio braccio mi ha salvato, la mia ira mi ha sostenuto contro le nazioni, ho colpestato i popoli, dice Hashem, con la mia ira, li ho storditi con la mia furia. E ho fatto scendere fino a terra la reputazione della loro supremazia. E conclude l'Aftarah di Nitzavim, di questa parasha, di questa settimana, con Ishaya, il profeta Ishaya, che dice: ricorderò a Israele gli atti di misericordia di Hashem, le lodi dovute ad Hashem per tutto ciò che Hashem ci ha accordato, la grande bontà dimostrata verso la casa di Israele, che ci ha trattati secondo la sua misericordia, secondo la sua grande bontà, e ha detto: anche se mi dimenticassi, voi, popolo Israele, costituite comunque il mio popolo e vi considero figli che non tradiranno le aspettative. E così Hashem sarà il nostro salvatore. Durante tutte le loro sofferenze non ci ha afflitti come avremmo meritato, e per suo incarico l'angelo Michael, che sta alla sua presenza, e infatti a proposito, abbiamo parlato della destra prima, e a proposito dell'angelo Michael, c'è questo famoso detto che anche poi che si è bene dire quando uno un po' è in un momento di difficoltà o di paura o da solo di notte: alla mia destra Michael, mimini Michael, umismoli Gravriel, alla mia destra l'angelo Michael, alla mia sinistra l'angelo Gabriel, mimini Michael, umismoni Gabriel, e umilfanai Shechinat El, e davanti a me la Shechinah, la presenza divina. Dunque, tornando appunto all'angelo Michael, per suo incarico Michael, l'angelo che sta alla presenza di Hashem, ci ha salvati, e per suo tramite è stato Hashem stesso che ci ha redenti col suo amore e la sua misericordia e ci ha retti e sostenuti in ogni tempo. Bellissima questa Haftarah. Concludiamo con l'ultimo passù: Bechol tzaratam lo tzar, umalach panav hoshiam, Questo stupendo questa haftarà, vediamo di ecco. Allora, adesso passiamo invece al mese di Tishrei. Allora, poi riprenderemo il 25 di Elul un attimo, però prima partiamo dall'inizio. Allora, Bezrat Hashem, lunedì sera iniziamo questo nuovo mese, settimo dell'anno, con il primo giorno che è Rosh Hashanah. Allora, ricordiamo prima che questo mese è attribuito alla. Abbiamo 12 mesi, 12 tribù, dunque il mese di Tishrei è attribuito alla tribù di Dan. Anche perché questo, allora, Rosh Hashanah, come sappiamo, viene definito Yom HaDin, giorno del giudizio, e dunque, infatti, Lea Imenu, la madre di Dan, moglie di Yaakov Avinu, quando è nato Dan, cosa ha detto? Il famoso passug, Danani Elohim vegam shama bekoli, Hashem mi ha giudicata e ha ascoltato la mia voce. E allora, ecco, questo è il mese, appunto, che parte. Che corrisponde alla tribù di Dan, dunque del Din, del giudizio, e però come allora Dinah, che le ha detto su Dan che Hashem l'ha giudicata e anche ascoltato la sua voce, anche a noi Rosh Hashanah Hashem ci giudica, però ascolterà anche la nostra voce, le nostre suppliche di proteggerci, di portarci un buonissimo anno. E, allora, principio che è importante da sapere che Rosh Hashanah lo Adur Rosh, Rosh Hashanah non capita mai né di domenica né di mercoledì e né di venerdì, e Rosh Hashanah è il capodanno per quanto riguarda gli anni, le Shmitot non, e le Yovlot e i Giubilei. Allora, cosa è successo di Rosh Hashanah nel corso dei secoli, dei millenni ormai possiamo dire noi. Allora, prima cosa, le nostre madri sono state ascoltate e come sappiamo che Sara, Rivka e Hannah, che erano sterili, sono state in quel giorno ricordate da Hashem e dunque rimaste incinta. Dunque abbiamo Sara, Rivka e Hannah, la madre di Shmuel HaNavi, e poi abbiamo, di cui si parlerà Blinder, poi faremo insieme la Haftarah di Rosh Hashanah, che parla appunto della nascita di Shmuel HaNavi. Poi abbiamo il Navi Elisha che aveva benedetto il giorno di Rosh Hashanah, la famosa Isha Shunamit, che possa appunto partorire un figlio. E dopo la prima distruzione del Beit HaMikdash, nel giorno di Rosh Hashanah, e hanno cominciato a tornare quelli che vengono definiti Shavei Zion e quelli che sono tornati a Zion a sacrificare dei sacrifici. E sempre di Rosh Hashanah, Ezra Sofer aveva letto in presenza di tutti una parte della Torah, e grazie a ciò aveva dunque fondato questa tenuà di Teshuvah, dunque tantissime persone che sono tornate alla Tshuva. E abbiamo tre di Tishrei, che è, come tutte sapete, ricordiamo tre di Tishrei, il Gedaliah ben Ahikam, discendente del regno che è stato assassinato il 3 di Tishrei, infatti in suo onore, in suo ricordo, ogni anno, il terzo giorno di Tishrei, l'indomani di Rosh Hashanah, abbiamo il digiuno di Tzom Gedaliah. È stato assassinato un anno dopo la distruzione del Beit HaMikdash, del primo Beit HaMikdash, dopo che Nebuchadnezzar l'aveva nominato sul Sherit HaPletah. Poi abbiamo il 5 di Tishrei, in questo mese troviamo la nascita di tre delle, cioè parliamo di Dan, che cioè il mese di Tishrei è rappresentato dalla tribù di Dan, però come nascita il 5 di Tishrei abbiamo la nascita di Naftali e il 7 di Zbulun. Naftali, che anche lui figlio di Yaakov, ovviamente, ha vissuto 133 anni e secondo un'opinione è anche nato il 5 di Tishrei non solo è venuta a mancare. E il 5 di Tishrei, ovviamente secoli dopo, abbiamo Rabbi Akiva che è stato incarcerato dai romani e poi trucidato a morte, santificando il nome di Hashem, poi il giorno di Yom Kippur con i famosi 10 Harugei Malchut che ricordiamo ogni Kippur. Poi, come dicevo, il 7 di Tishrei abbiamo invece l'altro dal quale poi è nata un'altra delle tribù, cioè Zevulun, figlio di Yaakov, che lui visse 110 anni, altri dicono 124. Poi abbiamo il 10 di Tishrei, che è Yom Kippur, e come Rosh Hashanah non cade né di domenica, né di mercoledì, né di venerdì, anche Yom Kippur non cade né di domenica, né di martedì e né di venerdì, dunque differenza. Poi abbiamo il 12 di Tishrei, che abbiamo gli angeli che annunciano Avraham Avinu la nascita di Yitzhak. Poi abbiamo il 13 di Tishrei, che è il giorno della dipartita del Maharash, quarto dei sette Rebbeim Chabad, figlio giovane del Tzemach Tzedek, Menachem Mendel. Nelson. Poi abbiamo il 12 di Tishrei del 5270 in andata ebraica. Purtroppo abbiamo anche eventi tragici come appunto a Francoforte dove dei libri della Torah vennero bruciati e sempre negli eventi tragici nel 5416 in data ebraica migliaia di ebrei morirono al Kiddush Hashem nella città di Lublino, furono trucidate a morte. Il 15 di Tishrei, come ben sappiamo, è il primo giorno di Sukkot, e secondo un'opinione, in questo giorno sono nate i nostri patriarchi. E il Mozzè, primo giorno di Sukkot, c'era l'abitudine che il re leggeva la Torah, Mishneh Torah, sulla Bimah nel Beit HaMikdash, e ogni 7 anni, questa data, incominciava quello che fino ad oggi festeggiamo e ricordiamo, la Simchat Beit HaShoeva, che si dice che chi non ha visto una gioia come quella della gioia di attingere l'acqua, no, per il Beit HaMikdash, non ha visto una gioia in vita sua. Poi abbiamo il 19 di Tishrei, siamo nel 5574 in data ebraica, abbiamo un grande tzaddik, il Gaon di Vilna, 5558, pardon, che è venuto a mancare. Il 22 di Tishrei è Shmini Atzeret, e sempre come Rosh Hashanah non può cadere né di domenica né di mercoledì né di venerdì. E poi concludo, ci sarebbe molto altro ovviamente, ma concludo perché volevo spiegare tanto altre cose. Nel 5211 del 29 di Tishrei, Ludovico, re della Bavaria, prese in ostaggio tantissimi ebrei, ostaggio sì, in prigionia, e impadronendosi di tutti i loro averi, e poi c'è stata proprio la scacciata degli ebrei. Purtroppo, come tanti eventi che non sono sempre, ecco, ok, quelli che vorremmo, piacevoli. Allora, ricordiamo che il giorno di Rosh Hashanah è il giorno in cui incoroniamo HaKadosh Baruch Hu come nostro re, è molto importante. Abbiamo Tshuva Tfilat Tzedakah, che le tre, la Tfilah, la Tzedakah e la Tshuva. Anche se mai sia ci fosse un decreto non positivo, grazie a queste tre si può cambiarlo in bene. E Be'ezrat Hashem per tutto Israele, solo buone cose. Poi andiamo a 10 motivi, secondo Rabbi Saadia Gaon, per i quali si suona lo shofar di Rosh Hashanah. Andiamo dal primo: a Rosh Hashanah ogni ebreo, diciamo, accetta il giogo del regno divino di HaKadosh Baruch Hu, e come ogni re che viene incoronato, allora no, si suonano le trombe come segno di inizio della sua regalità, e anche noi dunque suoniamo questo shofar, come dice anche David HaMelech nel Salmo 98, Pasuk 6, Bachatzotzrot vekol shofar hariu lifnei HaMelech, dunque con le trombe e con l'assuono dello shofar suonate davanti al re, e qui ovviamente re dei re. Seconda motivazione, secondo Rabbi Sadia Gaon, essendo che Rosh Hashanah è il primo dei 10 giorni di Seret Yemei Teshuvah, dei 10 giorni di Teshuvah che si colmano col giorno di Yom Kippur, il shofar appunto viene a ricordare che è arrivato il momento appunto della Teshuvah, e come un avvertimento di proprio usufruire al massimo di questo tempo, diciamo, di questi giorni che ci rimangono per appunto sentire in pieno la responsabilità delle nostre azioni, dei nostri pensieri e dei nostri atti, come anche per esempio i re che appunto mettono in guardia prima appunto di andare in guerra. E così anche noi. Adesso, terza motivazione, il suono dello shofar ci ricorda Mamà dar Sinai, che infatti a proposito di quando abbiamo ricevuto la Torah sulla Sinai, c'era scritto che col shofar chazak me'od, c'era questo suono dello shofar molto potente, e dunque ci porta a ricevere di nuovo la Torah come allora, la prima volta, i Bnei Israel su Arsinai, che avevano appunto accettato con Nase Venishma. Quarta motivazione, lo shofar ci ricorda le parole dei profeti, quelli Nevi'e Emet, i veri profeti, che appunto vengono paragonati allo suono dello shofar, come lo vediamo in Yeheskel, capitolo 33, e in Yirmiah, capitolo 4. Poi, quinta motivazione, il suono dello shofar ci riportano alla memoria la distruzione del Betamidash e il suono allora dei nostri nemici, e di modo che noi, nelle nostre filotte, nelle nostre preghiere, chiediamo ad Hashem di ricostruire di nuovo il Betamidash. Sesta motivazione. Il suono dello shofar, che è ovviamente corno di un ariete, ci ricorda la Kedat Yitzhak e quanto Yitzhak e suo padre Avram erano Yitzhak pronto a dar la vita, e Avram dar la vita del figlio. E da qui dunque impariamo come dobbiamo dare la vita per santificare il nome di Hashem, e così Hashem ci ricorda sempre per il bene. Poi abbiamo settima motivazione, che per natura lo shofar porta a far, diciamo, tremare, diciamo così, le corde del cuore. E dunque, quando sentiamo lo shofar, il nostro cuore si riempie di timore, di paura, e dunque torniamo in ciuvà, facciamo ciuvà, come è scritto in Amos, nel profeta Amos, al capitolo 3, Pasuk 6, Imitakka shofar be'ir ve'lo ve'am lo yeherdu. E ottava motivazione, lo shofar ci ricorda il giorno del giudizio, e dunque ci prepara, come appunto è scritto in Sfania 1,14, Karov yom hagadol, karov umeher me'od yom shofar v'truah. E penultima motivazione, ci ricorda il Kibbutz Galuyot, questo raduno di tutti gli esili che si avvererà molto presto con l'avvento di Mashiach, come è scritto in Ishaya, capitolo 27, versetto 13, Vayaba Yom Ahu Itakka Beshofar Gadol, Uvau Avdim Be'eretz Ashur, Ve'Nidachim Be'eretz Mitzrayim. E ultima motivazione, lo shofar ci ricorda la Tchiyat HaMetim, la risurrezione dei morti, e questa nostra molto forte, diciamo, fede, come è scritto in Ishaya 18:3, Kol Yeshve Tevel Veshochnei Eretz, Kimson Nesarim Tirau, Utko Ashofar Tishmau. Amen, amen. Ovviamente ci sarebbe un mare di cose da dire su Rosh Hashanah, ma concludo con una bellissima simcha, e appunto che ci ricollega col giorno di oggi, che è il 25 di Elul. E allora, a proposito di Rosh Hashanah, è scritto Ze Hayom Tchilat Maasecha. Lo vediamo nella Tfilah di Musaf di Rosh Hashanah, riportato dal trattato del Talmud di Rosh Hashanah 27a. Questo è il giorno dell'inizio delle tue opere. E ecco perché Rosh Hashanah è stato fissato il giorno della creazione dell'uomo, che è appunto Rosh Hashanah, il primo di Tishrei, che sarebbe il sesto giorno a partire dalla creazione. Sesto giorno a partire da quale giorno? Dal 25, cioè oggi, dal 25 di Elul. Dunque, il 25 di Elul Hashem crea il mondo e il sesto giorno crea l'uomo, sesto giorno che cade il primo giorno di Tishrei, che è allora, il primo giorno, dunque il 25 di Elul, oggi Hashem crea cielo, la terra, per dunque sottolineare che tutta la creazione arriva, diciamo, alla sua completezza solo quando l'uomo è stato creato e incomincia a servire Hashem. Come disse il primo uomo, Adam HaRishon stesso, Bou nishtachaveh v'nichra nivrecha lifnei Hashem Oseinu, come lo vediamo nel Teilim 95, Pasuk 6. E questo, diciamo, l'espressione di ciò lo troviamo nell'essenza, diciamo, di quello che è la festa di Rosh Hashanah, perché è il giorno in cui tutti, diciamo, riaccogliamo di nuovo il regno di HaKadosh Baruch Hu e siamo pronti a servirlo con tutto il cuore. E questa, diciamo, decisione nuova che si rinnova di anno in anno è quella che poi di fatto porta all'abbondanza di berachà, di benedizione per tutto l'anno nuovo. Amen. Allora, adesso l'importanza del servizio divino dell'uomo, vediamo qui sottolineato, diciamo anche sull'ottica, diciamo, della Hasidut, è così. Allora, quando vediamo questo mondo, e la sua bassezza, perché è la sua limitatezza. Allora si risveglia una domanda: perché HaKadosh Baruch Hu ha creato un mondo così basso, così infimo? Sappiamo bene, secondo appunto la Kabbalah, la Hasidut, lo Zohar, che al di sopra di questo mondo c'è una sfilza di mondi spirituali, divini. Dunque, dov'era la necessità di creare un mondo così materiale, così basso, così anche più delle volte appunto non puro? E allora vediamo la spiegazione secondo la Hasidut, lo vediamo nel 36esimo capitolo del Tanya, che lo scopo della creazione del mondo non è per appunto mondi, come abbiamo detto prima, supremi, che rispetto a Kadosh Baruch Hu, anche questi mondi che per noi, o noi li definiamo supremi e più elevati, in realtà rispetto a Kadosh Baruch Hu è anche una discesa, se vogliamo definirla così. E dunque no, lo scopo non è in questi mondi superiori rispetto a noi, ma diciamo bisogna capire perché questa luce divina infinita è scesa nei mondi che rispetto appunto alla forza infinita di Hashem sono infinitamente più bassi. Allora, in realtà la risposta a ciò è la seguente, che lo scopo appunto del mondo si trova proprio alla fine, no, del tragitto, cioè nel punto più basso di questo, quello che viene definito nel gergo cabalistico Seder Ishtalshelut Olamot, questo discendersi di grado in grado, di mondo in mondo, fino a questo mondo, e ancora di più tutti i mondi celesti non sono stati creati se non con lo scopo di arrivare proprio a questo mondo, a riempirsi qua in questo mondo materiale, cioè tramite appunto l'uomo finito e definito che si trova in questo mondo. Dunque, quando il popolo di Israele in particolare ricevono e accettano il regno di HaKadosh Baruch Hu e diciamo, attuano la sua volontà studiando la Torah, applicando le mitzvot, dunque tramite dunque, lo studio e le mitzvot, fanno sì che la presenza divina possa risiedere qui in questo mondo infimo e portano alla realizzazione dello scopo ultimo della creazione. E infatti vediamo anche secondo Midrash Tanhuma che un attimo, scusate, che Nitaveh HaKadosh Baruch Hu liot lo itbarach dirà betochtonim che Hashem ha avuto questo desiderio di avere un posto, un secondo ragazzi, un secondo. No, perché è urgente, c'è la mia ospite, non vorrei che è rimasta fuori. No, scusate. Hashem ha avuto desiderio di risiedere, di avere una dimora qui nei mondi inferiori. E diciamo lo scopo ultimo di questa completezza della volontà divina avverrà molto presto nell'era messianica, dunque con la Geulah, come riportato appunto nel 36° capitolo del Tanya, che gli Yemot HaMashiach sono lo scopo ultimo della creazione del mondo. Hem tachlit v'shlemut b'riat olam hazeh shelekach nivra mitchilato. E questo, dunque, questo viene, si esprime proprio nel giorno di Rosh Hashanah, che nelle tfilot, nelle preghiere di questo giorno, noi preghiamo sulla completezza del mondo. Nel periodo di Mashiach, Mlocha la olam kullo bechvodcha, bechvodach veofa be'adar geonuzach al kol yeshvei tevel artzach, dunque che tu possa risiedere tu e il tuo onore e tu Hashem in questo mondo su tutti i residenti della terra e da tutto ciò, dunque cosa si conclude, dicerebbe, si può capire che l'importanza del nostro lavoro, nostro umano, e al punto che tutti i mondi, anche i più elevati, anche i più spirituali, tutte le generazioni dalla creazione del mondo necessitano e aspettano, diciamo, questo nostro lavoro del Bnei Israel in questo mondo e proprio grazie tramite al nostro sforzo, alle nostre mitzvot, al nostro studio di Torah. E questo servizio divino è quello che porta la brachà di HaKadosh Baruch Hu per un anno buono, dolce materialmente e spiritualmente. Leshanat tova umetukka begashmiut uverochmiut. Dunque, verissimo, anche questa si accadrebbe. Vi ricordo molto velocemente solo l'Haftarah, visto che allora l'Haftarah ci piace ricordare bene anche in particolare le Haftarot. Allora c'è l'Haftarah di Rosh Hashanah. Abbiamo due Haftarot a Rosh Hashanah. Abbiamo il primo giorno di Rosh Hashanah e il secondo giorno, sia in Israele che nel mondo. Cioè, di solito c'è Rosh Hashanah, sono 2 giorni dappertutto. Allora, Rosh Hashanah abbiamo il primo giorno e abbiamo la Haftarah di un attimo, di Ishayah. No, di Shmuel, pardon, perché scusate, di Shmuel Aleph, e il secondo giorno invece abbiamo Irmia. Allora, molto brevemente, allora abbiamo, come vi avevo già accennato prima, scusate, ma devo rimanere in linea, ragazzi, un minuto devo rispondere. Ok, scusate, ma pensavo che era un'urgenza, avevo paura che fosse fuori casa. Allora, l'Haftarah del primo giorno di Rosh Hashanah, ricordo brevemente, è la storia appunto di Hannah. Allora, abbiamo questo uomo di Ramatan Sofim, nella regione di Efraim, che si chiamava Elkanah, e figlio di Yeroham. A sua volta figlio di Eliù, ben Tohu, ben Suf, Efrati, era un notabile, aveva due mogli. Allora, una si chiamava Hannah, l'altra Pnina. Pnina aveva figli e Hannah non ne aveva. Allora, in occasione di ogni ricorrenza, quest'uomo lasciava la sua città, cioè Elkanah, lasciava la sua città per andare a Shiloh, perché lì c'era il Mishkan prima del Beit HaMikdash, ok? A Shiloh a inchinarsi e offrire il sacrificio ad Hashem. E là si trovavano, allora si trovava Elia Cohen con i suoi due figli, Hofni e Pinchas, che erano i Coanim. Purtroppo Hofni e Pinchas non hanno seguito le orme del padre molto tzaddik, loro purtroppo no. Comunque lì c'era Elì con Hofni e Pinchas. E il giorno festivo il Cana offriva sacrificio, era solito dare alla moglie Pnina e a tutti i figli e alle sue figlie delle porzioni, e a Hannah una porzione pregiata perché l'amava in modo particolare, anche perché poi Hashem aveva chiuso il grembo, non aveva figli, dunque. Sulla sua rivale Pnina spesso le usava durezza, secondo certi mefarshim non per crudeltà, ma per provocarla, indurla a pregare. Comunque era molto, diciamo, sofferente Hannah, e ogni anno quando Hannah andava insieme al marito al Mishkan, a Shiloh, Elkanah, per dimostrare il proprio affetto, e faceva la stessa cosa, cioè la privilegiava nelle porzioni. E cosa succedeva? Che la sua rivale Pnina la provocava e Hannah piangeva e non voleva mangiare. A che il marito le disse: "Ma Hannah, perché piangi? Perché non mangi? Perché il tuo cuore è così triste? Forse io non ti amo più di 10 figli?" Figli che Pnina sì gli aveva dato, perché Pnina ne aveva 10 e Hannah 0. Allora Hannah a quel punto ha mangiato, ha bevuto, poi il sacerdote Elì, che era seduto su un seggio d'onore accanto allo stipite della parte del tempio, cosa vede? Che Hannah, che aveva l'animo afflitto, pregava e continuava a piangere, e fece un voto, dice Hashem: "Se vorrai considerare l'affezione della tua serva e ti ricorderai di me, non dimenticherai la tua serva e darai alla tua serva una discendenza gli uomini giusti, allora io dedicherò mio figlio al servizio di Hashem per tutti i giorni della sua vita, possa il timore dell'uomo non essere mai sul tuo capo." Mentre continuava a pregare, e lì osserva che la sua bocca, cioè osserva la sua bocca che si muove, però non sente perché parlava a bassa voce, però muoveva le labbra e aspettava che finisse. In realtà Hannah pregava nel cuore. Dunque, si muovevano, come dicevo, solo le labbra, ma non si sentiva. E allora Elì la prese per un'ubriaca e le disse: "Per quanto tempo rimarrai ubriaca? Liberati dagli effetti del tuo vino." Anche una mancanza di rispetto in un posto, in un luogo così sacro come il Mishkan. Al che Hanà le rispose: "No, mio signore, sei in errore. Io sono una donna affranta di spirito e non ho bevuto né vino né bevande inebrianti, ma ho solo dato libero sfogo al mio stato d'animo davanti ad Hashem." E dalla mia brusca risposta non devi dedurre che sia una donna da poco, perché finora ho parlato in questo modo, e mossa dalla mia grande amarezza e dall'irritazione che mi ha causato la mia rivale. Al che lì le ha risposto e dice: "Vai in pace, vedrai che Hashem, Dio di Israele, esaudirà il tuo desiderio riguardo a ciò che gli hai chiesto." E lei gli disse: "Possa la tua serva apparire favorevolmente ai tuoi occhi, così che tu voglia pregare per me." E se ne andò, mangiò regolarmente e non ebbe più questo aspetto irritato. Giorno dopo, di buon mattino, il Cana e Hannah si alzarono, andarono a inchinarsi davanti a Hashem, poi fecero un ritorno a casa, e lì il Cana si unì intimamente alla moglie e Hashem si ricordò di lei. Come abbiamo visto il giorno di Rosh Hashanah, anche Sarai e Rivka vi ricordate all'inizio. Dopo 2 stagioni e 2 giorni, all'inizio del settimo mese, Hannah concepì e parterò un figlio che chiamò Shmuel, richiesto di Hashem, perché diceva: "L'ho chiesto ad Hashem." E quando poi il marito, insieme a tutta la famiglia, sta lì a offrire il sacrificio di quei giorni di festa e onorare il suo voto, Hannah non andò, disse a suo marito, non andrò finché il bambino sarà svezzato. E solo allora io lo porterò perché possa comparire davanti a Hashem e lì rimarrà per sempre. Allora suo marito le rispose, fa ciò che ti sembra giusto, resta qui finché non avrai svezzato, ma possa Hashem mantenere la sua parola che mio figlio sia un uomo giusto, come ho richiesto, un grande tzaddik. Quando alla fine l'ebbe svezzato, lo prese con sé, insieme a due tori, un efa di farina, un otre di vino, per il Nesser, lo condusse nel Mishkan a Shiloh, e il bambino era ancora piccolo, macellarono appunto un toro, portarono il bambino a Eli, e Hannah gli disse, Hashem, ti prego, e promettimi sulla tua vita di prenderti cura del bambino, io sono la donna che sarà fermata qui presso di te a pregare, ed è per questo bimbo che ho pregato. La Nara Zeit Palaltico, famosissima Pasuk, è la El Hannara Zeit Palalti, e Hashem mi ha concesso ciò che gli avevo domandato. A mia volta anch'io mantengo la promessa e affido ad Hashem questo figlio. E poi si conclude questa bellissima Haftarah col Hannah che prega dicendo: Il mio cuore gioisce per quello che mi ha concesso Hashem. La mia fronte si solleva grazie ad Hashem, la mia bocca si apre contro Pnina che mi è ostile, perché ho provato gioia nella tua salvezza. Qui c'è un midrash terribile dove ogni figlio che nasceva, perché dopo Shmuel sono nati altri figli e figlie, credo cinque in tutto, e ogni figlio che nasceva a Pnina moriva uno. E questo per dire quanto bisogna stare attenti. Anche se all'inizio abbiamo detto che la sua intenzione era buona, buona o non buona, bisogna stare molto attenti a mai ferire perché è come uccidere. E infatti Hashem ha ucciso i figli di Nina. Dunque nessuno è santo come Hashem perché oltre a lui non c'è nessuno, non esiste al mondo, dice Hannah, chi sia in grado di dare forma a una creatura dentro un'altra come Hashem, nostro Dio. Anche quando avete successo, non parlate con eccessiva forza e arroganza, non permettete che dalla vostra bocca esca insolenza perché Hashem è Dio, nostro Dio, che conosce tutti i pensieri, tiene un preciso conteggio delle azioni degli uomini e per opera sua gli archi dei prodi si sono spezzati, le persone che vaccinano sono cinte di forza, coloro che erano sazi oggi ora si offrono a giornata per avere un pane, mentre gli affamati hanno cessato di faticare. La sterile ha partorito 7 volte, ah ecco, 7 dice, perdono. No, perché qualcuno l'altro giorno ha detto 5, però infatti mi ricordavo che era di più. Vabbè, comunque, diciamo 7, 7, la donna che ha molti figli ne è rimasta priva. E questo, come vi ho detto, come vi ho accennato. Hannah, dunque 7, no, 7, ha avuto 7 figli. E dunque 3 maschi, 2 femmine. Ok. E quando Hannah, appunto, come vi ho detto, partoriva uno, allora Hannah 5, prima dice qui 17, poi dice 5, beh, comunque, ogni figlio di Hannah, per essere più precisi, Peninnah ne seppelliva due. E dunque, quando. Ok, dunque, molto, vabbè, non entro proprio nei dettagli, però comunque è molto, vabbè, terribile. Ma questo perché l'ho ricordato? Perché dico e ripeto e sottolineo: mai, mai, mai nella vita offendere nessuno, denigrare nessuno, bullizzare, mancare di rispetto, eccetera. Perché veramente, come abbiamo visto, i risultati possono essere nefasti. Hashem fa morire e dà la vita, fa discendere nel Sheol e da lì fa risalire. Hashem rende poveri, rende ricchi. È Hashem che rende umili ed è lui che innalza. Solleva il misero dalla polvere, rialza il povero dalla spazzatura per farlo stare tra i principi. Fa loro ereditare il trono della gloria perché i pilastri della terra appartengono ad Hashem e Hashem vi ha appoggiato sopra il mondo. Vedi Hashem sempre sui passi degli uomini giusti, a lui devoti, ma i malvagi resteranno in silenzio nel buio perché non è con la forza che l'uomo può prevalere, perdono. Possano, e conclude, i rivali di Hashem essere ridotti in pezzi. Amen, amen, amen. Hashem tuonerà in cielo su di loro, possa Hashem l'Eterno portare la giustizia a che loro che sono ai confini della terra, dare forza al suo re e aumentarne il potere del suo unto. Dunque, bellissima questa tefillah, molto conosciuta di Hannah, e secondo il rito Sefarad la si legge ogni mattina. E gli ultimi 2 minuti ve la leggo proprio questi psukim per concludere con delle queste bellissime brachot che vi ho detto in italiano. Adesso solo questi psukim, solo questi ultimi con le brachot. Vatitpallel Hannah vatomar, alatz libi badonai, ramak arni badonai, rachav pi aloivai, ki samachti bishuatecha. En kadosh kadonai, kien bittecha, ve en tzur ke Eloheinu. Al tarbu, tedabru gvoha gvoha. יצא עתק מפיכם, כי אל דעות אדוני ולא נתקנו עלילות. קשת גיבורים חטים ונכשלים עזרו חיל, שבעים בלחם נשכרו ורעבים חדלו, עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. אדוני ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, אדוני מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, מקים מהפרדל, מהשפוט ירים אביון, להושיב עם נדיבים, וכיסא כבוד ינחילם, כי לאדוני מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל. רגלי חסידיו ישמור, ורשעים בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש. אדוני יחתו מריביו עליו, בשמיים יראם אדוני, ידין אפסי ארץ, וייתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. Bellissimissima questa haftarah, e il secondo giorno invece su Yirmiyah, però adesso non ho tempo di fare anche l'altra. Abbiamo fatto un assaggio, l'haftarah di questo Shabbat, l'haftarah del primo giorno di Rosh Hashanah. Abbiamo ricordato gli eventi nel corso dei millenni del popolo ebraico, diversi eventi importanti, alcuni gioiosi, alcuni meno, ma fanno parte della storia, è giusto ricordare. Abbiamo ricordato, ho sottolineato, diciamo, sviluppato uno spunto su Rosh Hashanah, l'importanza di Rosh Hashanah secondo la Hassidut. Abbiamo visto 10 delle motivazioni che riporta Rabbi Sadia Gaon, per il quale appunto suoniamo lo shofar. E abbiamo concluso con l'haftarah appunto del primo giorno di Rosh Hashanah. Detto ciò, vi auguro un bellissimo Shabbat, un Shana Tova Metukka, Ktiva Vechatima Tova, Besorot Tovot, ogni bene, Shabbat Shalom Umevorach a tutte voi, e solo buone nuove per tutto Amisrael. Amen, amen, Keni Eratzon. Shana Tova Metukka.